Allora, benvenuti a un'altra puntata di Colibrì. Oggi ho deciso di parlarvi di questo libro che si chiama La stanza di Giovanni di James Baldwin, che forse qualcuno di voi ha già sentito nominare. La stanza di Giovanni è un libro che ho avuto la fortuna di ricevere come pacchetto postale, quindi un vero e proprio regalo, una vera e propria scoperta. E siccome mi è piaciuto tanto, e siccome questa persona che me l'ha regalato io credo che sia una delle persone più esperte su questo autore, oggi ho deciso di invitarla qui a Colibrì e di chiacchierare un po' con lei intorno a questo libro, ma in generale intorno alla figura di Baldwin, che mi sembra quanto mai importante e attuale. Quindi ciao Eli,
Ciao Mara, ciao.
benvenuta a Colibrì.
Grazie mille.
Allora, iniziamo subito da questa domanda. Perché secondo te bisognerebbe leggere La stanza di Giovanni?
Allora, La stanza di Giovanni è un bellissimo libro, nel senso scritto lo stile di Baldwin, cioè secondo me è unico, nel senso lui ha proprio la capacità di mettere il lettore di fronte a quella che è la sua realtà, ma secondo me è proprio in grado di far fare un viaggio al lettore che in realtà ho vissuto non con così tanti autori. Per quanto riguarda un po' le tematiche, La stanza di Giovanni è importantissimo. Perché si deve pensare che è stato uno dei primi romanzi uscito appunto negli anni 50, nel 56 se non sbaglio. È stato appunto uno dei primi romanzi a trattare con una grande naturalezza quella che è la questione dell'omosessualità. La cosa che è molto forte di Baldwin è che introduce questa nuova dimensione in un modo che non ti viene neanche da domandarti, non ci si domanda, ah, ma caspita, è una storia in realtà una
Tra due
storia d'amore fra
uomini,
due uomini.
questo rapporto omosessuale che viene raccontato dalla voce narrante, che diciamolo è David, è un ragazzo americano che però vive a Parigi, e in questa Parigi, che viene rappresentata anche lì come se si fosse all'interno di. Io ho avuto l'impressione di essere all'interno di un film, di sentire l'odore di fumo di. Ecco, David che vive a Parigi senza molti soldi, a un certo punto lui ha una ragazza e a un certo punto incontra Giovanni, che appunto che poi dal titolo al libro, e di lì poi, senza raccontare tutto, nasce questa storia d'amore fortissima, ma allo stesso tempo così dolente, no?
Sì, dolente perché nascosta in realtà da David. David non si rende conto, non vuole ammettere e non vuole in un certo senso quasi vivere a fondo i suoi sentimenti.
Sì.
Quindi un po'.
Ma puoi raccontarci qualcosa di lui come autore della sua vita?
Quello che dicevi prima, appunto. È azzeccatissimo, nel senso tu leggi Baldwin e appunto mi dicevi avevo l'impressione di essere a Parigi, di sentire l'odore di Parigi e questa è proprio la forza di Baldwin, nel senso lui è in grado di scrivere e di usare un linguaggio, delle parole precise, si concentra tantissimo su quello che è l'esperienza e la fa vivere al lettore. Lui appunto ha scritto romanzi, ma ha scritto anche tantissimi saggi molto molto importanti e si è battuto fortemente per ritrovare un pochino per cercare quella che era poi la sua identità, perché bisogna pensare che appunto lui nasce nel 1924 a New York da una famiglia povera e appunto è da una famiglia nera. E ha la fortuna Baldwin di incontrare in età giovane in realtà questa insegnante bianca che si chiamava Bill Miller, che lo mette praticamente gli dà la possibilità di leggere, di leggere lo porta a teatro, lo porta al cinema. E soprattutto una cosa che appunto farà questa donna sarà quella di fargli capire che non c'è nessun motivo di odiare chi è bianco, capito? Questo in sé è centrale, perché appunto lui si batterà tantissimo per i diritti civili negli Stati Uniti, però è un processo lungo e difficile, che è molto simile in realtà al processo che poi David fa all'interno della stanza di Giovanni. Il romanzo si costruisce su tutto un processo mnemonico,
di riconoscimento
dove che in realtà è centrale in tutta l'opera di Baldwin. Baldwin, lui va a Parigi per scappare un po' dalla realtà americana, dove era condizionato, dove non poteva sapere esattamente chi era, visto che in realtà c'erano solo pregiudizi che lo definivano.
È proprio spiegato molto bene in quel documentario che si chiama I'm Not Your Negro, no? L'ho detto
sì,
giusto?
Esatto. Sì, benissimo, benissimo.
Perché lui proprio dice: a un certo punto mi sono reso conto che io avevo viaggiato, che ero andato a Parigi, che mi ero allontanato, ma che dovevo tornare, forse riconoscermi di nuovo, riguardarmi in quello specchio. In questo documentario io mi sono segnata una frase quando lui decide di raccontare, insomma, la storia delle personalità fortissime che si sono battute per i diritti civili delle persone di colore. Lui scrive: mi espongo in qualità di testimone alla vita e a quella schiera di testimoni, come disse una volta San Paolo, che hanno vissuto questa storia.
Praticamente lui racconta di come a un certo punto abbia sentito il bisogno di ritornare negli Stati Uniti, ma ritorna perché sa che mentre era lontano ha avuto appunto modo di capire nel senso perché io devo essere discriminato, e nel senso bisogna pensare che Baldwin, nel senso, non solo era di colore, era anche omosessuale. E se si pensa che nel 2020 stiamo ancora discutendo, stiamo ancora cercando di difendere i diritti di queste persone, bisogna solo immaginare che appunto lui tutto questo l'ha vissuto 80 anni fa, 70 anni fa, 70 anni fa.
Certo.
Quindi c'è tutta una collezione di saggi molto molto bella, che si chiama, scritta più o meno anche nello stesso periodo. Qui esce con Notes of a Native Son, parla di letteratura, un po' tutto quello che è la cultura. La cultura, per esempio, del cinema, che mostra il cowboy che va e combatte il nativo americano. Si dice: io per tutta la mia vita, per tutta la mia infanzia, io ero per il
cowboy.
Per il cowboy. A un certo punto mi sono resa conto che in realtà il mio ruolo, la mia persona, per una persona americana bianca, in realtà io ricoprivo il ruolo del nativo americano. E appunto nella stessa collezione di saggi c'è un saggio molto molto bello, e che tra l'altro è il saggio conclusivo, che si chiama Un estraneo nel villaggio, dove lui appunto racconta della sua esperienza a Leukerbad nel Vallese.
Sì.
E racconta di come le persone fossero scioccate, perché i paesani svizzeri non avevano mai visto una persona di colore prima d'ora. Lui dice appunto in Un estraneo nel villaggio: tutte quelle caratteristiche fisiche dei neri, che in America mi avevano provocato una sofferenza molto diversa e quasi dimenticata, apparivano poco meno che miracolose o infernali agli occhi degli abitanti del villaggio. C'era l'incanto di una meraviglia genuina, e in cui non c'era sicuramente nessun elemento di scortesia intenzionale. Non c'era però nemmeno alcuna indicazione che io fossi umano, ero semplicemente un fenomeno vivente.
È molto molto bello poter di nuovo parlare attraverso dei libri che appunto sembrano lontani nell'arco cronologico di temi e di aspetti che ci sono così vicini, soprattutto in questi giorni e in questi ultimi tempi. Quindi no, sarebbe bene andare a riprendere negli scaffali i libri di Baldwin.
Se non si ha tempo di leggere subito Baldwin, ma magari appunto di vedere solamente il documentario di Raoul Peck di cui parlavamo prima, appunto una cosa che anche Baldwin fa molto molto bene, è il fatto di spingere un po' il lettore a porsi delle domande, a mettersi un po' in questione. Sì. Viene definito il Socrate nero americano.
Grazie anche per questa riflessione finale, cara Elisa. Sì. Io direi che abbiamo veramente dato tantissimi elementi per i quali vale la pena di leggere La stanza di Giovanni.